se volete aprire le vostre Bibbie, Luca 10, del 38 fino al 42. Questi pochi versetti saranno la nostra materia di studio. E prima di iniziare vorrei pregare e poi vediamo cosa possiamo tirare fuori da questa narrativa. Caro Padre, grazie perché Tu ci hai dato la forza, ci hai dato la libertà, hai aperto la possibilità, dandoci del tempo nei nostri calendari per essere qui, e non lo diamo per scontato. Veramente è una grazia Tua che possiamo avere qua la parola davanti a noi. Signore, aiutaci, Tu sai la giornata che abbiamo avuto, sai la settimana che abbiamo avuto, e vogliamo venire davanti a Te con sete, con fame di ricevere i Tuoi insegnamenti, quello che vuoi dirci, e Ti chiediamo di essere con noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa sera ho intitolato, è l'ultimo, l'ultima serata di formazione, consigli pratici per rendere le cellule posti sicuri dove chiunque può vedere il Vangelo nelle nostre relazioni e valutare Gesù senza ostacoli. Risponderemo a questa domanda? Sì, però diciamo che il modo in cui ho svolto lo studio sarà un po' diverso, perché quello che vogliamo fare è guardare insieme quello che per me è un po' una vignette, una cellula, un incontro in una casa, da cui possiamo imparare alcune cose. Forse diventerà chiaro, ecco, quello che è questa scena e come si collega a quello che noi vogliamo cominciare a fare la settimana prossima. Comincio a leggere Luca 10 dal 38 al 42, questi versetti, questa scena che spero ci darà delle istruzioni, delle lezioni che ci serviranno a noi per poter avere delle cellule di successo. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa delle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo, se vogliamo portarlo ai nostri giorni, una cellula, un incontro in una casa. Questa casa è Betania. Ma prima di entrare un po' in materia, ho pensato che sarebbe bello fare una cosa che non faremo questa sera, fare un po' il giro e porci la domanda: qual è stata la migliore esperienza di cellula che hai avuto? E poi mi sarebbe piaciuto fare anche la domanda: qual è stata l'esperienza di cellula più brutta che hai mai fatta? Forse verrebbero fuori anche delle cose divertenti, degli aneddoti un po' strane. Io, senza spingermi troppo, mi ricordo che noi facevamo parte di una cellula per un po', dove la cellula era diventata un po' una faccenda non solo di paio d'ore, ma di quasi tutto il sabato. Perché c'era la cellula, ma prima della cellula si voleva fare un piccolo programma per i bambini, e poi la cena. E poi diciamo che ha cominciato a risucchiarsi tutto il giorno. Questo è un'esperienza che abbiamo avuto un po' light, abbiamo avuto altre che non ci sembra il caso di condividere questa sera. Però sicuramente tutti noi abbiamo delle esperienze, dei ricordi di cellule andate bene o forse andate male. E in questi versetti abbiamo un po' un modello di quello che vogliamo che succeda nelle nostre case. Vogliamo che le persone entrino, pensando soprattutto a Maria, che entrino nelle nostre case e abbiano l'opportunità di incontrare Gesù, giusto? Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. per Maria è stata la cellula più bella della sua vita, sicuramente.
Ha incontrato Gesù.
Meglio di così, Nicola. Per Marta potremmo vederla da un'altra ottica. Forse non è stata la cellula più bella della sua vita, forse è stata la cellula più brutta della sua vita, anche se poi, verso la fine, possiamo concludere che forse è stata anche per lei una cellula bella. Da Marta prendiamo delle lezioni di quello che non vogliamo che accada quando apriamo le nostre case e invitiamo delle persone. E quello che non vogliamo che accada è che diventiamo così indaffarati con l'organizzazione o così affollati con delle cose, dei pensieri, che perdiamo la cosa centrale, che è Gesù, e che vogliamo che le persone che sono nelle nostre case incontrino Gesù. Però ci stiamo anticipando. Vogliamo prendere il brano un po' versetto per versetto, diventare familiare con questa scena e poi tirare fuori alcune lezioni per noi stessi. Ora, versetto 38, dice Luca, mentre erano in cammino, l'erano ci fa capire che c'era più di solo Gesù, c'erano altre persone con lui, sicuramente i 12, poco prima si parla dei 70, ma sicuramente non era tutti i 70, però almeno i 12. Entrano in questo villaggio, il villaggio Betania, 3 chilometri da Gerusalemme, è la casa dove in altri contesti leggiamo che c'è Marta, Maria e c'è anche Lazzaro. E questa scena che abbiamo davanti a noi avviene in una casa, e per questo a noi interessa, perché è nelle case che vogliamo svolgere il nostro ministero da settimana prossima in queste cellule. Ora, la prima impressione che abbiamo di Marta è molto positiva, vero? Molto positiva. Cosa leggiamo? Dice, una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella, però saltiamo quella parte. Marta era presa dalle faccende domestiche, tutta indaffarata, possiamo comprendere. E fermiamoci un attimo per riflettere su Marta, perché lei sta praticando l'ospitalità in un certo modo. Poi dovrà essere aggiustato un po' il suo approccio, però possiamo vedere che Marta sta praticando l'ospitalità. E qua mi fermo per porci la domanda, tutti noi, siamo bravi a praticare l'ospitalità? Non è una domanda che permette che ci sia molta conversazione, è una domanda che ti porto per riflettere. Che voto ti daresti in quest'area della tua vita, della tua casa? Per quanto poi vedremo di Marta, lei dice qua che ospitò queste persone in casa sua. Che voto ti daresti nell'area di ospitare persone in casa tua? Questa, forse, se qualcuno vuole dire qualcosa lo può fare. Quali sono alcuni ostacoli? Chi può menzionare alcuni ostacoli che ci troviamo davanti per praticare l'ospitalità? Può essere informale, veloce.
Non è mai abbastanza pulita.
Non è mai abbastanza pulita, ok. Che altro? Veloce.
Marta ha ospitato Gesù.
Sì.
Però pensava che Maria gli desse di darsi una mano.
Sì.
E invece poi sì. Rimasta lì, però l'ha fatta volentieri.
Sì, esatto. Ha iniziato bene, o almeno diciamo che c'era del bene nella sua azione. Ma quali sono per noi, pensiamo a noi, alcuni ostacoli che troviamo per praticare l'ospitalità alle persone?
Casa troppo piccola.
Tempo ci manca, no? Ok?
La speranza che sia sempre, che sia in ordine a casa, la speranza che la persona che entri sia a suo agio.
Sì, sì.
Mettere qualcosa a tavola.
Sì. Parlando così possiamo immedesimarci un po' nella persona, la figura di Marta, no? Questa essere indaffarata, questo peso che sente, lo fa certamente, è lodevole, però possiamo immedesimarci in lei. Sicuramente Gesù avrà da dire riguardo al modo di fare le cose di Marta, però una cosa è chiara, è molto diligente, no? E lei pratica l'ospitalità, e c'è qualcosa da imparare di lei in questo senso. Versetto 39, entra in scena un nuovo personaggio, Maria. E Maria rappresenta per noi la persona che abbiamo nel mirino quando pensiamo a quello che stiamo facendo per organizzarci, per aprire le nostre case. Vogliamo che le persone come Maria entrino nelle case, che abbiano un contesto nel quale fare quello che leggiamo che Maria può fare. Quali sono le due azioni di Maria in versetto 39? Qualcuno può dire?
Si siede
ai piedi del Signore e ascolta la sua parola. Ah, che bello! È un buon modello di cellula, in un certo modo, perché Maria può ascoltare la parola di Gesù. E, ecco, questa forse ci darà un po' di più dal quale riflettere insieme. Quali sono alcune delle cose di cui vogliamo assicurarci affinché le persone che vengono possano avere una visuale ininterrotta, non disturbata di Gesù? Ripeto la domanda. Quali sono alcune delle cose di cui dovremmo assicurarci di fare affinché le persone che vengono nelle nostre case possano avere una visuale di Gesù? Cosa possiamo fare per rendere...
Accoglierle con amore.
Accoglierli con amore, ok?
Avere Bibbie a disposizione per tutti.
Perfetto, molto pratico, avere Bibbie a disposizione, si può seguire una sedia per tutti. Fastidioso forse stare in piedi, e cercare di ascoltare già le persone, noi forse un po' di più perché siamo persone di chiesa, ma persone che non sono di chiesa, ascoltare una presentazione, uno che parla, forse un po' faticoso, avere una sedia, avere tutte le facilità. Come possiamo farlo, Nicola? Qual è il modo che ti viene proprio in mente pratico?
Il proprio agio vuol dire farle sentire a casa loro, vuol dire farle sentire parte di ciò che stanno per essere. Come offrire un bicchiere d'acqua, dal caffè, a quello qualsiasi cosa.
Sì. Non birre.
Però sì, essere ospitali.
Averle già invitate in precedenza.
Ok.
Creare interazione. Così si sentono
sì.
Già
sì.
Un po' a casa.
Forse hanno le difese un po' più abbassate, così che possono anche ascoltare il messaggio, no? Che cerchiamo di trasmettere. Che altro? Altre cose?
Rendere semplice la serata.
Rendere semplice. Puoi dare qualche esempio, Dragos?
Ma non che ci sono 5 attività da fare in ordine, deve sapere...
Recitiamo tutti i libri della Bibbia per iniziare. Forse no, evitiamo. Ok, che altro?
Aprite in Amos.
Amos.
Creare momenti di interazione in cui si è liberi anche brevemente di esprimersi.
Ok.
Ci può essere una comunicazione più efficace.
Ok.
Introdurre l'incontro con una preghiera, cioè la serata con una preghiera, penso che aiuta a capire la dignità, la serietà di quello che si sta facendo.
Ok, sì. Un momento di preghiera prima di iniziare. Ok, bene, sì. Alessandro?
Non fare domande che mettano troppo in difficoltà, che facciano riflettere, sì, ma nel tempo che non siano così complesse da far chiudere la persona. Si fa messa troppo addosso.
Sì, sì. Troppo invadenti. Sto cercando una che non ho ancora sentito.
Essere precisi e puntuali all'inizio e alla fine.
Ok, non come la cellula che ho fatto io, che durava tutto il giorno. Quanto dovrebbe durare una cellula, secondo voi?
Un'ora,
vero? Un'ora, forse netto, poi... Netto. Come?
Netto, nel senso
sì.
Che...
Scusa, le poi chiacchiere... aggiungiamo poi l'aperitivo. Esatto. Si arriva a 2 ore e mezzo. il nostro modo di parlare da cristiani, come potrebbe...
Non dare cose per scontato.
Ok. Sono due cose diverse. Dragos, di la tua.
Sì, non dare cose per scontato, magari certe concezioni o anche significati di parole.
Mm-hmm. Ok. Paolo, la tua invece?
Sì, i termini, non parlare mangio di chiesa.
Sì, sì. Sì, su questo dobbiamo stare molto attenti, che a volte in chiesa torniamo a un altro modo di parlare, invece di parlare in un modo conversazionale, come parleremo con un vicino, tra di noi, possiamo cominciare a usare vocabolari, ecco, troppo alti, e questo potrebbe annebbiare la visuale che vogliamo che sia chiaro per poter vedere Gesù.
Vocabolari troppo alti, cosa intendi dire per vocabolari troppo alti?
Mm-hmm. Sì, possiamo usare termini teologici.
Ah, ok. Mm-hmm.
Esegesi. A volte cambiamo anche modo di parlare. Mi ricordo c'era un pastore in America, prima di predicare, è in qualche modo collegato, diceva: Signore, preservami dal modo di parlare dei predicatori. No. Poi.
Aveva una buona opinione dei predicatori, allora. Lo so.
Il senso però è conversazione, no? Cioè cerchiamo di parlare come Gesù parlava alle persone, veramente interagendo.
Mansuetudine.
Sì. A volte invece di parlare con le persone parliamo alle persone, no? E dobbiamo cercare di parlare con le persone, interagendo con loro.
Anche a livello concettuale, dire cose tipo aggrappati a Dio,
mm-hmm.
cioè rimane una cosa un po' lineare, nel senso, in che senso?
Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, sì. Cerchiamo di snodare, no, questi termini che possiamo usare, metterci nei panni di chi potrebbe essere tra di noi per la prima volta, per renderlo proprio terra a terra. Mm-hmm. Ok, allora noi inviteremo delle persone nelle nostre case e dobbiamo avere chiaro una cosa. Qui stiamo leggendo che Gesù, che è lì, Gesù non sarà nelle nostre case nello stesso modo in cui lui era in questa casa, però in un altro, in altro senso sì, giusto? Gesù invita le persone a ascoltarlo, a sedersi ai suoi piedi. E dobbiamo ricordarci che il nostro invito è anche l'invito di Gesù. Il nostro dare il benvenuto alle persone è che già riflette lo stesso spirito di invito di Gesù, che voleva che Maria si sedesse, lei l'ha fatto, e Marta invece non l'ha fatto all'inizio, e vogliamo coltivare la speranza che poi l'ha fatto dopo il rimprovero leggero di Gesù, però questo invito è quello che noi offriamo alle persone. Non dobbiamo aver paura del concetto di persone che a volte vengono denominati i cercatori o ricercatori di Dio o di verità. Questo era il caso di Maria. Lei si è seduta ed è venuta in questo contesto in cerca di istruzione, in cerca di una relazione con Gesù. Vediamo un altro esempio in Giovanni 1:35-39, che secondo me rende bene quest'idea che voglio trasmettere riguardo il fatto che le persone che noi vogliamo invitare, se sono in cerca del Signore, devono avere un posto nelle nostre case. Questo è Gesù che incontra i due discepoli di Giovanni, una storia molto interessante, ma voglio solo soffermarmi sul versetto 38, quando questi due iniziano a seguire Gesù. Gesù gli domanda: che cercate? E poi alla fine, versetto 39, lui dice: venite e vedrete. È un invito di Gesù, no? A questi due discepoli di Giovanni, che sono in ricerca, sono dei ricercatori. Simile a Maria, Gesù accoglie questo tipo di persona. Non doveva aver paura di questo concetto di persone in cerca di Gesù, che noi vogliamo accogliere. Ora, La Bibbia parla in Romani 3:11 che nessuno cerca Dio. Questo è una verità biblica. Però troviamo nella Bibbia persone che cercano Gesù, come questi, Maria che cerca di stare ai suoi piedi. E quello che noi rigettiamo non è il concetto di cercatori di Dio o di Gesù. Quello che noi rigettiamo è che siano i peccatori a fare il primo passo verso Dio. Se c'è un ricercatore, se c'è una persona come questi discepoli o come Maria, altri che il Signore porterà nelle nostre case, è perché c'è stata una grazia, un'azione di Dio precedente che li ha portati in mezzo a noi. È la grazia che attira questi cercatori. Bicchi ha un bel libro, Joel Bicchi ha un bel libro che si chiama Preparati dalla grazia per la grazia. Ed è quest'idea che le persone che vengono attirate a Gesù sono preparati da una grazia anticipata per poi ricevere la grazia che, se Dio vorrà, porterà alla loro salvezza. Allora, abbiamo parlato un po', torniamo a Luca 10. Vogliamo preparare i nostri cuori per queste persone che sono in cerca, preparati dalla grazia per ricevere grazia. Abbiamo considerato un po' quello che ha permesso che Maria si sedesse ai piedi di Gesù, la diligenza di Marta. Abbiamo preso qualche buon esempio di Marta. Non è il punto principale del brano. Il punto principale del brano è che dobbiamo fare di Gesù la nostra priorità in un mondo che ci affolla con altri interessi. Questo è il punto principale del brano. Poi alla fine Gesù dice che Maria ha scelto la parte migliore. Però è interessante riflettere che Maria ha potuto sedersi ed ascoltare. Perché? Perché Marta si è data da fare. Ripeto, non è il punto principale, però il contributo di Marta ha permesso che Maria si sedesse. Versetto 40 ci dice cosa era impegnata a fare Marta. Guardate qua alcune delle parole. Tutta presa dalle faccende domestiche. Presa dalle faccende domestiche. Poi più, andando un po' più in basso, lasciata sola a servire. Potete simpatizzare con Marta in queste parole? È una casa piena di persone, c'è una figura importante, forse il sindaco, forse il responsabile della tua azienda. È irragionevole che Marta si stia dando da fare in questo modo? È irragionevole che Marta dica io sto qui a uccidermi per avere un buon risultato di questo incontro e lei è lì? Vediamo che possiamo simpatizzare con questo spirito di Marta, con questa frustrazione di Marta. Infatti noi, quando vogliamo pensare a degli aspetti pratici nelle cellule, poniamoci questa domanda: ma è sbagliato? E questo è il principio di questo di questa storia. È sbagliato? Vogliamo che Gesù sia al centro? È sbagliato che ci siano attività di preparazione per una serata così? No, vero? Non è questo il punto che vogliamo portare con noi. Non è sbagliato pensare a queste cose pratiche.
Penso che a seconda dell'ospite che tu hai. In questo caso non era il direttore, che ne so, dell'azienda, ma era Gesù. Quindi penso che Maria abbia dato quell'importanza perché, per chi era.
Sì.
Ecco perché Maria ha fatto la differenza e Marta no. Penso che Marta sì, gli ha dato quell'importanza, ma non quanto gliene ha dato Maria.
Sì.
L'ospite che viene, dipende dall'ospite che è, gli si dà più o meno importanza.
In questo caso. Sì, in questo senso è lodevole. Marta dice, viene questo Gesù, esatto. Il mio Signore, e si dà da fare. Non è sbagliato, Non è sbagliato che pensiamo a cose pratiche, come abbiamo detto il punto principale è che non devono prendere la priorità, non devono prendere il sopravvento di quello che deve essere la cosa principale, che è che Gesù sia onorato e messo al centro. I versetti 41 e 42 sono il culmine del racconto, queste parole del Signore sono il culmine, la tensione, se ci fossimo presi più tempo avremmo visto come sale questa tensione, la tensione a casa Rossi, ho definito così la famiglia che abbiamo davanti, così lo avvicino un po' più alla nostra esperienza, la tensione in questa casa è salita dal momento iniziale, dal momento in cui Marta ha saputo che Gesù veniva almeno con 12, si è messa in moto, ha fatto la sua lista di cose, ha rimpianto tutte le cose che aveva lasciato per oggi, pensando che avrebbe avuto tempo, è ora degli ospiti. Attenzione, già lo sentiamo in Marta. Poi la tensione è salita ancora un altro scalino, perché Maria invece di aiutare si siede là, quando vado a passeggiare vedo le tartarughe che sono sedute su dei tronchi, no? Sul lago, e Maria è seduta là. Io sto qua a muovermi come una pazza e Maria è là. E sale la tensione. Marta in cucina, Marta avanti, indietro con gli aperitivi e Maria, bella vita, col suo blog di appunti a godersi l'insegnamento di Gesù. E poi peggiorano le cose, perché quando porta la sua lamentela a Gesù si sente ignorata, non ti importa, si sente sopraffatta. Dille che mi aiuti. Possiamo sentire, no, come la tensione sta salendo, e ad un tratto ci farebbe pensare che Marta sta per voltare le spalle, sbuffare, oh, fate voi. Ma ora Gesù entra in scena, le sue uniche parole di questo brano, entra in scena e le sue parole, la sua presenza risolvono la tensione. Puoi sentire il calo di pressione nella casa appena Gesù parla. Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Che belle parole, no? Due volte ripete il nome di Marta, dimostrando compassione, misericordia, avvicinamento. E questo è lo scopo di venire a Gesù. Sia nostro o delle persone che vogliamo portare. Portiamo i nostri spiriti irrequieti, portiamo le nostre preoccupazioni, portiamo le nostre liste con cose da fare, e li portiamo da Gesù. E Gesù ministrerà sia a noi, sia alle persone, come solo Lui sa fare. Gesù affronta Marta, sì, l'affronta e poi la calma, porta una gran calma a Marta, ricordandola qual è la cosa principale. Qual è stato lo sbaglio di Maria? Voler avere una casa aperta, portare persone in un ambiente in cui potevano ascoltare Gesù e non dover pensare a tutte le cose e circostanze, no, non era questo lo sbaglio di Maria. Lo sbaglio di Maria è quello di perdere di vista ciò che importa di più. E qual è la cosa che importa di più in assoluto? Che ci sia Gesù. Questo è quello che importa. Se c'è Gesù, la serata è assicurata, è garantita. Gesù vuole che questo sia ricordato. Non dobbiamo trascurare l'organizzazione degli incontri, vogliamo pensare a queste cose, ma vogliamo seguire il modello di Maria e non di Marta, mettendo al primo posto la priorità assoluta. E non ricevere poi il rimprovero di Gesù, che avendo messo tutte le cose collaterali in ordine abbiamo dimenticato che tutto deve essere incentrato su Gesù, parlare di Lui, trasmettere il suo amore attraverso le nostre relazioni, includere ad altri in questi. Qualche principio, lezione che possiamo considerare insieme, prima di poi pregare. La prima cosa che un po', qualcosa che possiamo portarci quando ce ne andremo questa sera, l'errore di Marta è stato quello di solo pensare all'organizzazione della casa e della serata, e lo squilibrio nel suo approccio. C'è una linea sottile, vero? C'è una linea sottile e dobbiamo sempre chiedere aiuto al Signore per sapere quando lo stiamo superando. E per me è una regola di quando possiamo sapere quando sto superando quella linea sottile è quando le cose superano in importanza le persone. Le cose diventano più importanti delle persone. Gli obiettivi, per arrivare al punto B, calpestiamo. E tutti sono frenetici perché non c'è, non so, la pasta è fredda o la Coca-Cola non ha le bollicine, no, perdiamo le staffe. Ah, la serata è andata a rotoli. Quello è sicuramente un segno che le persone sono stati persi di vista e le cose hanno preso il sopravvento. La seconda cosa che volevo trasmettervi è che forse non dobbiamo perdere la semplicità, no, di quello che stiamo cercando di fare. E forse anche questo sarebbe forse da dire qualcosa in più, ma lo voglio dire lo stesso. Forse è più semplice di quello che pensiamo aiutare le persone a incontrare Gesù nelle nostre case. Forse è più semplice. Basta che c'è la parola, basta che mettiamo davanti la sua persona, quello che ha fatto, quello che ha detto. Al resto ci pensa Lui, giusto? Lui sa attirare, Lui sa essere quella calamita. È forse quello che sto cercando di dire, confidiamo in Lui, no? Per quello che ci siamo proposti. Lui sa parlare, Lui sa comunicare, cerchiamo di coltivare questo spirito di semplicità. Se Gesù è l'ospite per eccellenza nelle nostre case, tutto il resto verrà da solo. Se Gesù è l'ospite per eccellenza, se toccherà a qualcuno di noi aprire casa nostra, pregheremo, diremo: Signore, vogliamo che la tua presenza sia sentita, non vogliamo essere come Marta, perderti di vista, vogliamo che tutto giri intorno a te. Questa è una cosa che possiamo sicuramente ricevere per essere incoraggiati. E poi un'ultima cosa che non possiamo che sottolineare e che forse ci serve in una serata come questa, fine ottobre. Notate la grazia e la misericordia di Gesù, vero? La grazia e la misericordia di Gesù. Con questa pecorella che si era un po' distratta, si era un po' allontanata, guardate che parole, tutti affanni e si è agitata per molte cose. Quanto ci fa bene ascoltare questo rimprovero misericordioso e poi facciamo: ah, è vero, l'ho fatto di nuovo, vero Gesù? L'ho fatto di nuovo. Mi sono fatto appesantire da mille pensieri, da cose che devo fare, la mia lista. Ma una sola cosa è necessaria, che tu ci sia. E sappiamo che Lui c'è. E poi, no, con lo spirito di accoglierci, riaccoglierci, che vogliamo che tutti i nostri amici possano sperimentare. Qualche considerazione, qualche altra riflessione, domanda, puntualizzazione?
Io l'ho detto già più volte questo, mi rivedo molto in tutti i giorni, perché metto prima le cose da fare e poi stabilisco che dopo quella certa cosa vissuto e leggo. E quindi io lo riconosco da sempre, che sono amato. Ma proprio quel peso, non sono capace di sedermi, leggere la parola come fa male, per esempio, si alza senza neanche fare colazione, ed è lì. E io lo ammiro molto, non è nel mio modo di essere, ma lo riconosco. Cioè io sistemo le cose, poi a quell'ora mi siedo, ma non per l'ora, perché ho fatto quella determinata cosa. Ed è vero, mi porta all'ansia.
Beh, Maria, se il Signore ci parla è bello ascoltarlo, accettare i suoi consigli, correzioni, però è una linea sottile, Maria, no? Tra, perché abbiamo cose da fare, no? Abbiamo nipoti da andare a prendere a scuola, abbiamo...
Quello che mi dico anche in tante cose, quello che non faccio oggi faccio domani, perché non lo faccio per questo.
Beh, chiediamo aiuto al Signore, che Lui vuole aiutarci, darci la forza.
Riconosco.
E sicuramente tanti di noi simpatizziamo con te in questo.
Molto.
La cellula, allora, la prima volta che l'abbiamo fatta a casa mia, noi abbiamo sbagliato.
Sicuramente.
La pizza abbiamo fatto...
No, vabbè.
Abbiamo mangiato.
Abbiamo
fatto
parte della cellula.
La prossima volta che venite
non si fa niente?
Non mi faccio neanche sedere e basta.
Beh, allora andiamo a casa di Paolo Vinci, mi sa.
Noi non veniamo.
No, è interessante che quello che noi oggi comunque definiamo come errore di Marta socialmente non era niente di più e niente di meno di quello che lei era tenuta a fare. Cioè socialmente non ha fatto niente di sbagliato, anzi doveva fare così. Quindi è particolare quando poi lo portiamo ai giorni nostri, cioè quali sono quelle cose che socialmente, tradizionalmente devo fare che potrei sbagliare come Marta. Non perché è sbagliato in sé, ma è stato discorso, nel senso che magari senza accorgertene, perché è una cosa così
scontata,
inserita proprio nel nostro modo di essere. Quindi questa cosa a volte mi incuriosisce. È facile vederlo lì sulla pagina di Luca 10.
Sì, e poi, come hai detto, la risposta facile sarebbe: beh, Marta ha un problema di atteggiamento, no? Ha fatto le cose con l'atteggiamento sbagliato. Ma secondo me Gesù va oltre, no? Ed è proprio. Cioè, Marta veniva invitata a sedersi anche lei. È proprio un riordinare il proprio calendario. Ovviamente l'atteggiamento era sbagliato, su quello possiamo lavorarci tutti, ma qua sembra di andare oltre. Proprio ha il modo...
Il mezzo non deve superare il fine. Il fine è ascoltare l'Evangelo, il mezzo è la casa.
Sì.
Se diamo attenzione alla casa più del fine, abbiamo fallito.
Sì. Ovviamente c'è la responsabilità, no, di fare tutte quelle cose. Ovviamente Marta era andata oltre in qualche modo, no? Questa
le azioni, ma del cuore. Non aveva svelato niente nelle azioni che aveva fatto. È una cosa buona quella che ha fatto. E come le ha fatte. E questo è il pericolo più grande che c'è sempre. Quello che c'è nel cuore, perché era ansiosa, perché era arrabbiata. Perché era scocciata, perché era talmente scocciata ad andare da Gesù per lamentarsi, non per ascoltare. Tutte queste cose ti fanno capire, forse l'abbiamo provato noi in tante cose, che il problema è dentro. Tutti i pensieri mentre lavorava, mi immagino, no? Tutte quelle cose, tutto quel calore che arriva da sotto i piedi, che sale, cresce. Si perde veramente il momento.
Dice poteva essere gioiosa solo per permettere agli altri di avere quel momento lì.
Gioiosa,
comunque soddisfatta e contenta di star servendo per il bene degli altri che stavano ascoltando.
Quello che ha fatto non era sbagliato, era buono.
Sì, io invece vedo che Gesù la chiama proprio a sedersi, no? Ai piedi. Sicuramente l'atteggiamento, ma doveva proprio lasciare, no? La scopa e fare questo gesto.
Forse stava facendo qualcosa in più rispetto, voleva
alzare lo standard, in realtà non possiamo saperlo.
Sì, però sì. Ci fa riflettere, ci fa considerare sicuramente l'atteggiamento, ma anche le nostre giornate, no? Se lo prendiamo per contenitori, forse ci sono il contenitore altre cose è troppo grande, dobbiamo ascoltare proprio le parole di Gesù che dice, no, il contenitore tempo con me, parola, sederti, deve essere rivisto. Beh, la cosa bella di questi episodi è che ci spingono, ci fanno riflettere, non hanno risposte facili in tutti gli aspetti. Sicuramente non aveva peccato nel suo pensare alle cose della casa, questo no, perché era necessario pensare a queste cose.
Se si fosse lasciata prendere troppo dal servizio, e poi Gesù era a un certo punto gli ha detto lascia stare il servizio e partecipa alla festa, vuol dire ok, come dire, tu lascia la scopa e partecipa anche tu.
Sì. Sì.
La festa, cioè, è come se avesse del partecipa alla festa.
Sì, sì.
È come se lei si fosse, diciamo, la sua mente si era fossilizzata sul servizio più che nella sostanza.
Sì, sì, nell'ascoltare. Può essere che il Signore ci aiuti, vero? A poter avere sia l'atteggiamento giusto che anche l'ordine giusto delle nostre priorità. Bene. Allora passiamo al tempo di preghiera.